Bene, buonasera a tutti, come state? Bene, ringrazio il vicario per le parole e per l'invito. Io sono contento di poter essere qui con voi ad ascoltare insieme a voi. Poi un ascolto nel quale devo anche parlare, dire delle cose, ma fondamentalmente vuole essere un ritrovarci insieme per cogliere qualcosa della bellezza, della grazia di questo tempo che appunto è l'anno giubilare. Ho sentito poi che avete un programma anche nel quale poter tornare sulle questioni fondamentali della nostra fede ed è quindi una sorta di così sguardo di insieme che io vorrei darvi. Ho semplicemente così il desiderio di provare a dire qualcosa sul senso spirituale del giubileo, non tanto sulla storia del giubileo, che pure ha diversi aspetti molto interessanti, illuminanti, anche alcune pagine di cui sinceramente non possiamo essere così orgogliosi, ma e nemmeno incentrarmi principalmente, anche se qualcosa dirò, sul tema della speranza, che pure è un tema legato a questo anno giubilare. C'è un piccolo rischio nel pensare questo anno come anno della speranza, quasi che fosse semplicemente un anno tematico, come abbiamo più volte celebrato l'anno sacerdotale, l'anno paolino, l'anno della fede. Il giubileo non è solo un anno tematico, il giubileo è un evento di grazia dentro la vita della Chiesa che per noi che viviamo questo momento vuole ridare vita a quella virtù che è la speranza, che ci invita appunto a guardare alle cose ultime, come farete in questi incontri di ritiro durante questo tempo giubilare. Il tema delle speranze è strettamente connesso, proverò ad accennare qualcosa su questo, ma vorrei principalmente provare a dire il senso spirituale del tempo del giubileo, cioè come la nostra vita viene raggiunta dalla grazia del giubileo, anche per non rischiare di avere una comprensione così un po' limitata, quasi materiale del tempo del giubileo, compiere alcuni gesti, il pellegrinaggio, le porte sante in Roma, i luoghi giubilari come anche questa bella chiesa, le norme per ricevere la grazia dell'indulgenza, anche un certo linguaggio, quel lucrare l'indulgenza ha confuso un po' la comprensione del senso spirituale, penso proprio, del giubileo. E quindi scrollarci un po' di dosso queste che possono essere delle comprensioni limitate di questo evento, che vuole essere un evento dentro la vita della Chiesa, dentro la vita delle comunità, dentro la vita di ciascuno di noi. La prima cosa che vorrei dire è questa. Ci aiuta qui la scrittura, come sempre. Il libro del Levitico, al capitolo 25, parla dell'istituzione del giubileo in Israele. Potremmo dire che il giubileo per Israele è come un'espansione del sabato. Il sabato, sappiamo, è un'istituzione fondamentale per il popolo santo di Israele. Penso di non esagerare nel dire che il sabato ha propriamente fondato Israele come popolo, un giorno nel quale viene riaffermato con forza il primato di Dio. Il riposo sabbatico altro non è che affermare appunto il primato di Dio. Le norme che regolano il riposo del giorno di sabato, salvo poi purtroppo rischiare di diventare così una visione molto legalistica, rubricistica di quei precetti, ma sono norme che vogliono di fatto affermare l'importanza di un giorno nel quale il riposo, sospendere tutte le nostre attività, restituisce a Dio quel primato che spetta a Dio. Nel libro del Levitico, appunto, al capitolo 25, si dice che ogni 7 anni c'è un anno sabbatico e ogni 7 settimane di anni, 7 per 7 è 49, quindi ogni 49 anni, il 50° anno è l'anno del giubileo, dove la tromba suona e richiama tutto il popolo ad un tempo che è come un ricominciare, è come offrire una nuova possibilità. Levitico dice che tutti tornano a diventare proprietari delle loro terre, è un anno di liberazione, un anno che addirittura andava a condizionare la valutazione di un prezzo del terreno in base a quanti anni mancavano il giubileo, quindi meno anni mancavano e meno costava quel terreno. Alcune norme che possono sembrarci, forse lo sono state forse un po' idealizzate, questo tutti tornare a essere proprietari di ciò che possedevano, come un reset di tutto il popolo, forse non sono mai state applicate con questa così forza e determinazione, però dicono una cosa importante, dicono che dopo 7 settimane di anni c'è un anno che è come un sabato, la terra si riposa, non si coltiva, ci si nutre di ciò che la terra produce da sola, per affermare che cosa? Anche qui, ancora una volta, il primato di Dio è un riposo di tutto, dove tutto ritorna come a dare una nuova possibilità a ciascuno, per riaffermare appunto questo primato di Dio. Beh, questa allora è la prima cosa che vorrei dire come senso spirituale del tempo del Giubileo. È un tempo di riposo per riaffermare il primato di Dio nella nostra vita. Ho letto, non so se avete avuto occasione, se potete fatelo, la lettera che l'arcivescovo di Milano, Monsignor Delpini, ha scritto alla diocesi per preparare la diocesi al Giubileo. E dice una cosa interessante, proprio partendo da quest'idea del riposo, invita a dare del tempo, proprio questo riposo per stare alla presenza di Dio. Dice fate meno riunioni, dice. Ad esempio, il tempo, scriveva prima che si aprisse la Porta Santa, dice il tempo di gennaio, i mesi di gennaio, febbraio, provate a rallentare un po' le attività e a ritrovarvi insieme in modo più semplice, in serate familiari, in un tempo più, come dire, più nostro, perché il rischio è che anche questo tempo di grazia venga frantumato dentro il frullatore della nostra vita, dei nostri ritmi esasperati, dove tutto corre, tutto è fatto per fare più velocemente le cose, ma anche tutte le attrezzature che utilizziamo, dai telefoni alle mail, tutto serve per fare più in fretta le cose, in meno tempo. Quindi ti verrebbe da pensare, chissà quanto tempo ci avanza, visto che abbiamo tutte queste agevolazioni tecniche. In realtà ci accorgiamo che poi riempiono tutto il tempo. Un tempo nel quale ci riappropriamo del nostro tempo è già una grande cosa per noi. Un tempo nel quale il riposo non è semplicemente così un recuperare delle forze, ma è un fermarsi, è un sospendere le nostre attività per riconoscere il primato di Dio, per riconoscere il suo agire dentro la storia, dentro la vita della Chiesa, dentro la vita di ciascuno di noi, per rendere lode, un tempo di rendimento di grazie per ciò che Dio ha fatto e fa nella sua Chiesa, nella nostra vita, un tempo anche per riconoscere quelle che sono le nostre non corrispondenze all'amore di Dio. Un tempo, insomma, nel quale proviamo a fermare questo questa giostra impazzita che spesso è la nostra vita, che forse in certi momenti quell'ebbrezza della giostra che gira può anche essere gradevole, quando poi la giostra, a forza di aumentare la velocità, ti sbalza fuori dalla giostra, come spesso sembra che possa accadere nella nostra vita, forse diventa meno interessante questo ritmo vorticoso. Un tempo di riposo, ma dico di riposo per riaffermare il primato di Dio sulla nostra vita. Allora, partendo da questo, dicendo questo come forse primo atteggiamento, non so come sono andati questi primi 2 mesi di Giubileo, se abbiamo saputo custodire questo riposo, questo primato di Dio. Giubileo viene per questo, per cose che adesso appena accennerò, però ricordarcelo anche nella nostra vita di chiesa, ma questo non per così sospendere le attività, ma per fare l'attività più fondamentale di tutte, che è stare davanti a Dio, ascoltare la sua parola, condividere ciò che la parola suscita dentro la vita di ciascuno di noi. Se volete, anche questo tempo che dedichiamo così semplicemente, stando insieme in questo luogo, per provare ad aprire il cuore alla grazia del Giubileo, anche questo è un tempo di riposo sabbatico per dire: lui viene prima, il suo primato. Vuole essere anzitutto uno stare dinanzi all'amore di Dio, all'amore di Dio. Ricordarci l'amore di Dio, fare memoria dell'amore di Dio dentro la nostra vita. E di questo vorrei provare a dire qualcosa. Dell'amore di Dio, di come Dio ci ama. Tutto viene dall'amore di Dio, tutta la creazione è manifestazione dell'amore di Dio e tutto risponde all'amore di Dio. Le vostre belle colline rispondono all'amore di Dio per quello che sono, danno gloria a Dio per quello che sono, ma così tutte le creature, tutto ciò che Dio ha creato risponde all'amore di Dio. Quasi c'è una necessità in questa risposta: il sole dà gloria a Dio facendo il sole e portando in sé, come ci insegna Francesco, dei tratti, una significazione di Dio in quello che il sole è, ma tutto risponde all'amore di Dio. Al culmine della creazione Dio ha creato l'uomo dando all'uomo quel tratto che rende la creatura uomo più a immagine e somiglianza di Dio di ogni altra creatura, che è la libertà. Ha creato noi liberi di rispondere al suo amore. Noi, l'uomo risponde all'amore di Dio non per necessità, ma scegliendo se rispondere o non rispondere all'amore di Dio. Questo tratto della libertà è ciò che rende possibile l'amore. Rende possibile l'amore. Se noi non fossimo stati liberi di rispondere all'amore di Dio, non avremmo potuto fare un atto d'amore. Se non c'è libertà, non c'è amore. Pensalo nelle nostre relazioni. Se una sposa è costretta ad amare, o viceversa, cessa immediatamente di essere sposa. È per definizione che nell'amore, per definizione, c'è, non può che esserci la libertà nella risposta d'amore. E noi sappiamo cosa è accaduto nel giardino, quando abbiamo dato retta alla tentazione, al tentatore, il quale ha messo nel cuore dell'uomo quel dubbio radicale, che è la radice di ogni tentazione, che in fondo Dio non ci ama. Noi stiamo dicendo che in questo anno vogliamo stare in modo particolare dinanzi all'amore di Dio, prendere tempo per stare davanti all'amore di Dio, sentire che cosa l'amore di Dio vuole operare dentro la nostra vita. E quando noi disgraziatamente abbiamo ascoltato la voce del tentatore, abbiamo pensato che in fondo lui non ci amava, che in fondo quel precetto del non mangiare dell'albero che sta al centro del giardino era un segno evidente che lui non ci aveva lasciato liberi. E questa è una menzogna radicale, perché invece quel precetto, non mangiate dell'albero che sta al centro del giardino, era dare a noi la possibilità di una scelta libera. Il precetto garantisce la nostra libertà, e nella nostra libertà abbiamo preferito dar retta al tentatore, credere che in fondo Dio non ci amava e prendere le distanze da Lui. Abbiamo detto no all'amore di Dio. È la radice del nostro peccato, quella disobbedienza che in fondo è dubitare dell'amore di Dio, è esattamente la radice del nostro peccato. Solo che qui è accaduto qualcosa di sorprendente. Noi spesso siamo un po' abituati o tentati di proiettare su Dio quelli che sono i nostri sentimenti, per cui se uno ti offende tu prima aspetti che ti chieda perdono, tu interrompi la relazione, aspetti che ti chieda perdono e poi forse ristabilisci la relazione con lui. E pensiamo che Dio faccia così con noi. Noi abbiamo interrotto quella relazione d'amore da parte nostra, noi abbiamo preso una distanza da lui. Ma Dio, nel suo amore per noi, è rimasto stabile nel suo amore. Sto dicendo che Dio non ragiona come noi, i suoi pensieri sono al di sopra dei nostri pensieri, come, dice il Salmo, il cielo sovrasta la terra. Nel momento in cui noi ci siamo tirati fuori da quel disegno d'amore che in realtà desiderava per noi una comunione piena con loro tre, con il Padre, il Figlio e lo Spirito. Questo è il progetto. Noi siamo stati creati per poter entrare nella comunione della Santissima Trinità. Nel momento in cui ci siamo tirati fuori da questo progetto, loro tre hanno, Padre, Figlio e Spirito Santo, hanno continuato a desiderare la nostra comunione come solo l'amore di Dio può fare, come solo l'amore di Dio può fare. È sorprendente questo fatto, che il nostro rifiuto dell'amore di Dio abbia acceso nel cuore della Santissima Trinità una fiamma di passione per noi. Perché noi, nella nostra libertà, abbiamo detto no all'amore di Dio. Dio, nella sua libertà, ha detto no al tuo no, continuo ad amarti. Sai, l'immagine che la scrittura usa per dirci questa verità sorprendente, che veramente dovrebbe toglierci il fiato per quanto è al di sopra dei nostri pensieri, l'immagine che la scrittura usa, la scrittura è una storia d'amore, non poteva che, parlando a degli uomini, non poteva che usare la categoria sponsale, l'immagine dello sposo che ama la sposa. Sorprende sempre il fatto che non usa la scrittura la categoria della sponsalità nella sua perfezione, intendo dire lo sposo che ama la sposa e la sposa che ricambia questo amore. Ma usa invece la scrittura per dirci questa qualità dell'amore di Dio, usa invece la figura della sponsalità tradita. Israele, l'umanità intera, è la sposa amata che rifiuta questo amore scegliendo l'infedeltà, l'adulterio, e Dio che rimane fedele a questo amore. È l'amore di Dio più forte del nostro rifiuto del suo amore. È Dio che continua ad amare l'umanità desiderando la comunione con noi al di sopra di ogni nostro peccato. È come dire, Non so, Signore, ma è come dire, noi non potremo far nulla, ma nulla, per convincere Dio di non amarci. Possiamo allontanarci da Lui, prendere strade che ci portano molto lontano dal Suo amore, ma Dio continuerà ad amarci. Un amore incondizionato. Il nostro peccato non può nemmeno scalfire l'amore di Dio. Dio ci ama come uno sposo tradito continua ad amare la sposa che lo ha tradito. Questo è il modo con cui la Scrittura ci parla dell'amore di Dio. Io tante volte, io quando dico questa parola non posso non ricordare, lo faccio spesso, qualcuno l'avrà sentito altre volte, ma questo fatto che mi è accaduto diversi anni fa, ma io penso che quell'incontro sia stato proprio perché io potessi capire questa misura d'amore. Incontrai un ragazzo, stavo ad Assisi, a Santa Maria degli Angeli, incontrai un ragazzo che mi chiese di parlare e mi raccontò una storia dolorosissima. Si era sposato da poco e pochi mesi dopo il matrimonio aveva scoperto che la sua sposa lo tradiva. Lo dramma era ancora più profondo perché capì che questa cosa già era così prima del matrimonio e quindi fu... che non c'è niente da spiegare, possiamo capire come stava questo ragazzo. E mi raccontò che cercò, come spesso si cerca di fare, di parlarsi, di cercare di capire, fino a che una sera, tornato a casa dal lavoro, si accorge che lei se n'era andata. Lui mi raccontava che era rimasto per diverse ore seduto sul divano come paralizzato, sia nel fare, nel muoversi, ma anche nel pensare, nel dire. E a volte succede questo, tutti forse ne abbiamo esperienza, di un dolore che ti toglie anche, che ti toglie il respiro, il pensiero, le forze. E rimase così diverse ore, fino a quando nel cuore della notte, nemmeno lui sa bene perché, dice verso le 2, le 3 di notte, fece questa cosa. Ma sempre sorpreso molto questo. Fece così. Trovò le forze, non sa nemmeno lui come, per alzarsi da quel divano. Dice, poi era terribile, dice, perché ogni cosa, tu immagina la casa nuova, le cose appena scelte insieme, ogni oggetto dove posava lo sguardo era un ricordo di qualcosa, si può capire. Trova la forza per alzarsi dal divano, apre l'armadio, si veste da sposo come nel giorno delle nozze, con l'abito che aveva indossato per il giorno della festa delle sue nozze, e vestito da sposo va a cercare la sua sposa, pensava come realmente era che si trovasse da un'amica, e si presenta nel cuore della notte. Si presenta alla sua sposa non dicendo guarda che hai combinato, non ti vergogni, disgraziata, come forse il mondo gli suggeriva, ma si presenta alla sua sposa dicendo semplicemente quello che lui era. Io sono il tuo sposo. Io ho sempre pensato, ma questo ragazzo, la sua sposa l'ha amata di più il giorno delle nozze o quella notte? infinitamente di più in quella notte. E questa immagine di questo sposo tradito che nel cuore della notte va a cercare la sposa che lo ha tradito, semplicemente per dire io sono il tuo sposo, mi sembra l'immagine più chiara, perché più in sintonia con come ce ne parla la scrittura, di come Dio ci ama, di come Dio ci ama. Ci ama così, è un amore più forte di qualunque nostro tradimento, è un amore che supera ogni nostro tradimento, che è stabile, che si ripropone continuamente. Tutta la storia della salvezza è questa storia, è la storia di un Dio che ci ha pensato e ci ha creato, destinandoci alla comunione con loro tre, il Padre, il Figlio e lo Spirito, e che arde di desiderio per noi. Io adesso dirvi perché non lo so. Intendo dire, che cosa abbiamo di desiderabile? Dai, a volte siamo proprio impresentabili. Eppure la Santissima Trinità desidera la comunione con noi. Ha fatto di tutto, vagando nella notte del mondo come quello sposo per tornare a dirci il suo amore. Ci ha offerto l'alleanza, iniziativa sua l'alleanza. Ci ha detto come poter stare dentro l'alleanza con le 10 parole. Ha visto la nostra incapacità di starci dentro, i nostri tradimenti. Ha usato tutti i linguaggi possibili, da quelli più appassionati dell'amore a quelli più duri, alle parole della gelosia, agli interventi dolorosissimi, pensa ad esempio all'esilio. È intervenuto dentro la storia facendo di tutto per ricordarci il suo amore. Ha suscitato profeti che parlassero al suo popolo a nome suo, stravolgendo la vita di questi uomini e di queste donne, perché il suo popolo potesse prendere coscienza dell'amore suo. Ha usato le cose che aveva creato, quasi stressato la creazione per poter dire il suo amore, ha fatto il mare e poi l'ha asciugato. Per farci passare in mezzo al suo popolo, perché il popolo potesse essere liberato. Ma tutta la storia della salvezza è questo infinito desiderio che Dio ha di noi, un desiderio incontenibile, come è incontenibile l'amore. Le piccole nostre esperienze d'amore, che sempre sono preziose, ce lo fanno capire questo, ma tu pensa all'amore di Dio, il come Lui ci ama, fino a quando un giorno che ha riempito i tempi, Paolo ci dice, nella pienezza dei tempi, il Verbo si è fatto carne per poter colmare quella distanza che noi non eravamo più capaci di colmare. Tutti i prodigi, tutti i profeti, tutte le parole, tutte le offerte di alleanza continuamente riproposte, non ci trovava sempre fragili, lontani, deboli, indeboliti da che cosa? Indeboliti da quella radice di peccato da cui non riuscivamo più a guarire, da quella disobbedienza che ha messo dentro di noi quel tarlo mortale di chi pensa che Dio non ci ami, così. Fino a quando, nella pienezza dei tempi, hanno deciso loro tre, perché il disegno dell'incarnazione è sempre tutto trinitario, di colmare quella distanza e di venire a mostrarci come ci amano nella carne del Verbo. Giovanni Paolo II, quando parla nella Dives in Misericordia, della misericordia di Dio, dice esattamente questa cosa. Dice che per noi Gesù Cristo è la misericordia fatta carne. La misericordia fatta carne. Ed è una misericordia che non è semplicemente una benevolenza, uno sguardo di benevolenza nei nostri confronti. Dice che la misericordia con la quale siamo amati è molto di più. Fa queste cose, rivaluta, promuove e trae il bene dal male. È una misericordia che fa nuovi, che rinnova, che rivaluta, promuove, trae il bene dal male. In che modo è avvenuto questo? Ma basta ogni pagina di Vangelo, senti che è misericordia, senti che attraverso la carne di Gesù passa la misericordia di Dio, il suo amore. Una parola sorprendente. Ha sorpreso anche Giovanni il Battista, che era colui che più di ogni altro poteva sapere chi stava per arrivare. Giovanni il Battista, profeta da quando era nel grembo di sua madre, ha riconosciuto il Verbo incarnato quando lui era dentro il grembo di Elisabetta e il Verbo incarnato dentro il grembo di Maria. Eppure quando Gesù inizia la sua vita pubblica e compie gesti di misericordia, mangia coi peccatori, li perdona, cerca gli ultimi, annuncia una liberazione per tutti, Giovanni dal carcere dice: ma quando tira fuori la scure e quando accende il fuoco, il giudizio? E ha dovuto scoprire anche lui, Giovanni, che Gesù altro non stava facendo che quanto aveva detto Isaia: i ciechi recuperano la vista, i sordi ci sentono, gli ultimi ha annunciato il regno. Comprendendo anche Giovanni che Gesù è venuto per questo, non per giudicare, ma per salvare. E in questo amore che salva è evidente che c'è un giudizio, ma è un giudizio per la salvezza. Ci sono nel Vangelo infinite scene dove il popolo sente che quell'amore passa attraverso la carne di Gesù, le sue parole e i suoi gesti. Ci sono scene descritte nel Vangelo dove vedi proprio questa folla che si accalca attorno a lui, desiderosi di ascoltarlo e di essere guariti da lui. Tutti, dice Luca al capitolo sesto, tutti cercavano di toccarlo perché da lui usciva una forza che sanava tutti. Parole di perdono, gesti di guarigione. Fino a quando ha voluto portare a compimento questo ministero di misericordia, prendendo su di sé tutto il nostro peccato, per consumarlo nell'obbedienza al Padre che noi dal giorno del giardino non eravamo più capaci di fare. Noi dovevamo essere guariti da questo, dalla nostra disobbedienza che è la radice del nostro peccato. Ma ci voleva qualcuno, ci voleva un uomo che fosse capace di questo gesto di obbedienza. Per questo il Verbo, il servo, figlio obbediente, si è fatto carne, perché potesse esserci un uomo capace di un'obbedienza che finalmente ci guariva dalla radice della nostra disobbedienza. Noi siamo stati guariti da lui. Ha preso su di sé tutto il peccato del mondo, lo ha assorbito nella sua carne come una spugna e ha usato, altra cosa che se ci pensi dici ma com'è possibile, non lo so. Ma è così. Ha usato il nostro peccato come un combustibile del fuoco d'amore della Santissima Trinità, perché prendendolo su di sé l'ha consumato dentro il suo amore per il Padre e dentro l'amore del Padre per Lui. Questo è accaduto. Noi siamo stati liberati. fatti nuovi da questa passione di Dio per noi. Senti che è come, non lo so, ma è come se è un desiderio così ardente da parte di Dio. No, a noi non viene tolta la libertà drammaticamente, non viene tolta la libertà di sottrarci a questo amore, ma è come se fossimo avvolti da questo amore di Dio, continuamente alla ricerca, lui è alla ricerca di noi. Noi ci mettiamo anche la nostra piccola ricerca di Dio, certo, ci proviamo ed è cosa buona, ma la cosa di fronte alla quale siamo chiamati a stare è il fatto che lui si è messo a cercare noi e continua a farlo, e ogni volta che disgraziatamente noi prendiamo una distanza da lui con il nostro peccato, la sua ricerca di noi si fa ancor più intensa, la sua passione per noi ancor più infuocata. Ci desidera continuamente. La Chiesa è nel mondo per dire questo, non solo per dire, per annunciare questo, ma anche perché questo desiderio che Dio ha di ciascuno di noi si possa realizzare. Che cos'è l'annuncio del Vangelo se non l'annuncio di questo amore incondizionato, incondizionabile, insuperabile, dove nulla può appunto condizionare l'amore di Dio? Che cos'è il Vangelo se non questa buona notizia? Che Dio ci ama. Che abbiamo un avvocato presso il Padre, dice Giovanni, qualunque cosa il nostro cuore ci rimproveri. Sai che avere un avvocato, avere, pensa ad un tribunale, un giudice che anche il tuo avvocato, chi deve esprimere il giudizio su di te, che anche il tuo avvocato a tua difesa, è uno entra in tribunale con una certa serenità. Abbiamo un avvocato presso il Padre e gli argomenti che il Figlio ha a nostro vantaggio sono invincibili per il Padre, perché l'argomento è: ho dato la mia vita per loro in obbedienza alla tua volontà. Siamo avvolti dall'amore di Dio. Disgraziatamente abbiamo anche la possibilità di sottrarci a questo amore. La Chiesa nel mondo è per annunciare questo amore, ma anche perché si possa realizzare, perché ci possano essere condizioni attraverso le quali noi possiamo essere raggiunti da questo amore. E Dio non cambia metodo, non è che adesso ho pensato un altro metodo diverso dall'incarnazione. Il fatto dell'incarnazione, un evento unico nella storia della salvezza, non si ripeterà, ma si prolunga nel tempo della Chiesa fino al ritorno del Signore, perché Lui un giorno torna, come l'abbiamo visto salire il cielo fra le nubi, Lui un giorno tornerà, fino al suo ritorno la Chiesa è come se prolungasse la logica dell'incarnazione, diventato il metodo con il quale loro tre ci cercano, nei sacramenti, che sono le parole e i gesti di Gesù. Sarebbe un'ingiustizia per noi se non potessimo sentirci dire come quell'adultera: nessuno ti ha condannato, neanch'io ti condanno, vai in pace, non peccare più. E infatti questo accade quando celebriamo il sacramento della riconciliazione, esperienza della misericordia di Dio, esperienza concreta della sua misericordia, modo con cui il suo amore ci raggiunge, non il tribunale nel quale noi ci presentiamo rimettendoci alla clemenza della corte, ma il Padre che non vede l'ora che noi lo possiamo incontrare. Non so, io penso che questo tempo del Giubileo è una espressione, una manifestazione di questo amore sovrabbondante di Dio per noi, modo con cui la Chiesa ha capito direi a furor di popolo, perché il primo giubileo è un'iniziativa del popolo che poi il Papa ha accolto, ma è un'iniziativa, è un bisogno del popolo, un bisogno di misericordia da parte del popolo, di cui la Chiesa si è fatta interprete. E anche le condizioni, le norme con cui noi possiamo ricevere la grazia dell'indulgenza, che cosa sono se non, adesso mi viene da dire così, quasi uno stratagemma con il quale la Chiesa cerca in ogni modo di permettere a tutti di entrare in contatto con la misericordia di Dio. A me piace pensare che, vabbè, dico così, a me piace pensare che la notte di Natale poco prima che il Santo Padre aprisse la porta dell'anno santo, la Santissima Trinità non vedesse l'ora che venisse aperta quella porta. Nel desiderio che l'umanità intera potesse passare attraverso quella porta e fare esperienza della sua misericordia. Che cos'è, accenno appena perché ne sarebbero tante, ma che cosa fa, che cosa c'è, ma sì, che cosa fa la grazia del giubileo dentro la nostra vita? Dove si innesta? Come la incontriamo? Qui non dobbiamo correre il rischio di così un'osservanza materiale, la confessione, la preghiera per il Papa, il gesto del pellegrinaggio, il passare la porta, mille altri modi, perché se leggete le norme che la penitenziaria ha dato per come essere raggiunti dalla grazia del giubileo, ti viene da dire proprio tutti i modi possibili, perché c'è questo desiderio che l'amore di Dio ci possa raggiungere. Ovviamente c'è una condizione fondamentale, che è quella presa di distanza dal peccato, presa di distanza, abbandonare ogni affetto del peccato, anche del peccato veniale, che è come dire, ma dai, ma basta, no, basta. Tu pensa adesso, ciascuno pensi per sé, io penso per me. Pensa a quelle nostre confessioni a fotocopia, dove noi torniamo a ridire sempre gli stessi peccati. Per carità, se il peccato c'è, lo confessiamo. Ma la grazia del giubileo viene per dirti, dai, Vittorio, basta. Non vedi che ti amo? La grazia dell'indulgenza si innesta dentro la grazia del sacramento della riconciliazione, perché avviene così. Tutti noi facciamo esperienza che nel momento in cui ci accostiamo al sacramento, chiediamo perdono, sinceramente pentiti, il perdono di Dio ci raggiunge. Ed è così, ma sappiamo anche, perché ne facciamo altrettanto purtroppo esperienza, che rimaniamo come indeboliti. Ci sono come delle tracce di peccato, quella che la teologia chiama la pena temporale del peccato, che non è la pena data a motivo delle nostre colpe, ma è esattamente la conseguenza del nostro peccato. Perché il peccato fa male, appare come allettante, ma in realtà fa male, è mortale sempre il peccato. Sempre intendo dire perché ti toglie vita, poi ci sono peccati che te la tolgono in maniera radicale, ma il peccato è sempre esperienza di morte. Quando noi riceviamo il perdono di Dio, sentiamo poi che però siamo come segnati da una certa debolezza, una fragilità, come se rimanessero in noi delle scorie di quel peccato. L'indulgenza lavora esattamente lì. È una grazia particolare che vuole darci un perdono più profondo, a sradicare quelle che sono le radici del nostro peccato, ad amplificare l'azione che lo Spirito Santo compie in noi nel momento in cui celebriamo il sacramento della riconciliazione. Una guarigione più profonda, una liberazione più profonda. Questo avviene attraverso il modo con cui la Chiesa ci invita in questo tempo santo del Giubileo ad accogliere questa grazia. I gesti, ogni gesto, avrete modo di tornare su questo, ogni gesto parte da un cuore che desidera un cambiamento di vita. Senti che qui c'è proprio la radice della speranza. La speranza come virtù teologale è la nostra certezza del fatto che per noi Dio ha preparato un posto e ci attende. E questo desiderio certo del fatto che la morte è stata sconfitta, che la vita è più forte della morte, che abbiamo un posto nel regno preparato per noi, garantito da parte del Figlio per la sua passione, morte e risurrezione. Senti che qui c'è veramente il senso profondo della speranza, per cui a noi viene data la possibilità davvero di girare pagina della nostra vita. Sai, all'inizio il Giubileo era ogni 100 anni, poi qualcuno ha detto, ma dai, ma ogni 100 anni ci sono generazioni che non potranno avere la grazia del Giubileo. E allora 50, e allora 25, e poi gli anni straordinari. Ma senti che è come la Chiesa che dice, quanta gente dobbiamo far passare dentro questa porta? Tutti, l'umanità intera, perché possa fare esperienza del perdono di Dio. Allora, che vogliamo fare in questo tempo di riposo che vuole riaffermare il primato di Dio? Stiamo davanti all'amore di Dio, lasciamoci raggiungere dal suo amore. Permettiamogli di guarirci nel profondo. I gesti che la Chiesa ci offre, come gesti di penitenza, il pellegrinaggio, la celebrazione del sacramento della riconciliazione, la comunione, perché non abbiamo tempo di dirlo, ma tutto questo avviene non per magia, ma dentro la comunione dei santi, dove tutto è di tutti nella comunione, per cui il tesoro davvero di grazia, dell'offerta di Gesù e della partecipazione a questa offerta di tutti i santi è qualcosa che fa bene a tutti. Come il peccato mio fa male a tutti, questo bene è per tutti, arriva a tutti, è una comunione, è la comunione. Beh, è tutto questo che ci viene, sono cose strepitose, cose di una bellezza infinita, che noi vogliamo così custodire semplicemente, trovare del tempo per poterle gustare e perché questo tempo, questo anno, segni la nostra vita. Potessimo ricordare questo Giubileo come un momento di vita nuova per noi, quindi di speranza in una vita piena, più piena d'amore, così come Dio la desidera per noi. Ora celebriamo l'Eucaristia, per chi può, per chi non ha, può fermarsi, che è questa misura estrema dell'amore di Dio per noi, che diventa nostro cibo per nutrire con l'offerta della sua vita la nostra vita. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.